Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Good Night and Good Luck in compagnia di Sara Guabello e Roberto Soriani. La musica è attraversata da personaggi eccentrici, se non proprio folli, e a volte mette in canzone eccentricità, disagi e follie.
Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco.
Cercare nell'egocentrismo cantato da Alice negli anni d'oro della sua collaborazione con Battiato, Francesco Messina e il mistico seguace di Gurdjieff, Tommaso Tramonti, le tracce del disagio psicologico, quello che è personale ma fatalmente è con grande frequenza anche sociale e collettivo, è forse impresa ardua, tanto più che il centrarsi su se stessi è parte determinante del percorso gurdjieffiano. Il vizio, piuttosto, è nell'assenza dal sé, un rischio diffuso e sicuramente sociale, sembra suggerirci il testo della canzone. Chi sono? Dove sono? Quando sono assente di me, da dove vengo? Dove vado? Si chiede Alice in uno dei passaggi in italiano di un pastiche apparentemente nonsense, ma ricco invece di rimandi, allusioni e citazioni che bisognerebbe, se si ha tempo e voglia, ricostruire passo per passo, dalla luna che scende i gradini di grattacieli per prenderci la vita, fino alla menzione di un brano di Little Tony, Quando vedrai la mia ragazza. A dare la spiegazione definitiva ci pensa Battiato stesso, che in più occasioni ha parlato dell'incipit della canzone, quel Avenue Park, My Life in the Dark, I with Me. Dice Battiato: ho avuto un periodo molto difficile dal 70 al 72. Era il regno della paranoia e dei finti malesseri, una pièce insopportabile. Raccontiamola così. Mi trovavo a New York e avevo più di un dubbio sulla vita, sullo stare al mondo e sugli umani. Ero nella metropolitana e aspettavo il treno che vedevo arrivare. Ho provato l'irresistibile tentazione di buttarmi. Era come il canto di una sirena, un'attrazione fatale come quella che percepisci quando, a una certa altitudine, il vuoto ti appare come una malia, un richiamo. L'idea del mio corpo che si sfracellava mi inebriava. Un secondo prima di farlo mi afferrai a un palo vicino a me. Dopo essersi afferrato a quel palo, prese a chiamare la mia fortuna i suoi disagi psichici, a patto però che si riesca a trovare la propria centratura.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Do you smile for Arabian style? I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson, égocentrique.
Around the campfire ground, I remember prehistoric sound. Was
the time of that dinosaur age.
Il rock è trasformazione, con la sua capacità di assumere forme nuove che sembrano arrivare da universi sonori paralleli, producendo così le sue opere migliori, che riescono a convogliare dentro lo spazio di un disco le idee e le emozioni di un'intera generazione. Succede raramente, ma quando accade è luce accecante. Succede quando nel 1997, con una fuga in avanti rispetto a quanto fatto fino a quel momento, i Radiohead pubblicano OK Computer. Avevamo ascoltato Ennio Morricone, i Can e un sacco di roba caratterizzata da un abuso di tecniche di studio. Volevamo provarci anche noi, spiegò all'epoca Tom York. Opera sontuosamente malinconica, tra Smith e il suono dei Tall Talk di Laughingstock, OK Computer è un concept album, una meditazione sul mondo che si stava avvicinando al nuovo millennio e che si apprestava ad entrare in maniera totale nell'era di internet. 11 canzoni e su tutte Paranoid Android, con il titolo che è un riferimento diretto al personaggio di Marvin, l'androide paranoico della saga di fantascienza Guida Galattica per Autostoppisti di Douglas Adams, un robot sempre e costantemente depresso, perché le infinite capacità della sua mente sono inutilmente impiegate in attività ripetitive e banali. Ho il cervello grande quanto un pianeta e mi fanno unicamente raccogliere un pezzo di carta. Tom York sceglie il depresso più intelligente della storia della letteratura fantastica come ispirazione per il protagonista della sua canzone, un adolescente di enorme sensibilità che nasconde e uccide le sue emozioni prima che vengano soffocate da un mondo che le rifiuta e al quale si sente estraneo. Con i suoi 6 minuti e 23 secondi, Paranoid Android resta ancora oggi il manifesto dello stato di alienazione, non solo adolescenziale, causato dalla tecnologia e dal vuoto sociale.
Yeah.
Vanità, tutto è vanità. Lontano dalle parole dell'Ecclesiaste e dal nichilismo leopardiano, dell'infinita vanità del tutto, la musica ha nutrito con massimo profitto la vanità dei suoi protagonisti. Una vanità che ha il sapore di narcisismo e affligge una buona parte di noi tutti, coi musicisti piazzati in ottima posizione. Nessun girone dell'inferno per loro, anzi, spesso la vetta del paradiso delle classifiche di vendita. Chi sia l'uomo vanitoso a cui Carly Simon nel 1972 dedica la sua canzone più famosa, You Are So Vain, è uno dei misteri un po' inutili ma divertenti che arricchiscono la storiografia della musica leggera, anzi leggerissima. In realtà non avevo preso quella canzone molto seriamente, non l'avevo scritta per vendette e non era certamente una cosa alla Anna Karenina. Volevo semplicemente dire che, dal mio punto di vista, la persona a cui era diretta non era così bella come pensava di essere, ma senza alcun odio o risentimento da parte mia. Dall'allora marito James Taylor, passando per Warren Beatty, Mick Jagger e David Geffen, restiamo ancora oggi in attesa che Carly Simon sveli quel nome, forte del fatto che quella strofa «Sei così vanitoso, scommetto che pensi che questa canzone riguardi te» sia ormai scolpita nell'inconscio musicale collettivo.
Uscito nell'ottobre del 1969, dopo solo 9 mesi dalla formazione del gruppo, In the Court of the Crimson King, The King Crimson, arriva a sconvolgere il territorio del rock alla fine degli utopici anni 60 ed è il capolavoro che segna di fatto la nascita del progressive rock. Unanimemente considerato come uno dei migliori album d'esordio di sempre, Robert Fripp e soci nei 44 minuti di quelle 5 canzoni che lo compongono, atipiche nella loro lunghezza fuori dagli standard dell'epoca, raccontano il disagio e la sofferenza di una generazione che reclamava il suo posto nel mondo, ma che aveva chiaro che davanti a loro il futuro era tutto faticosamente da costruire. Già dalla copertina del disco la dichiarazione di intenti, dipinta da un giovane programmatore di computer, Barry Goldberg, con quel volto di una creatura umanoide, con la bocca spalancata in un urlo, il cui suono i King Crimson, Robert Fripp, affidano al cacofonico brano d'apertura, 24th Century Schizoid Man, miscela formidabile di rock psichedelico e free jazz, ricco di un montaggio distopico in cui il paroliere Pete Sinfield fonde immagini della Prima Guerra Mondiale con quelle del Vietnam. Il testo, racconta Sinfield, si adattava alla cattiveria della condizione umana, della guerra e di tutto il resto. Volevo che le parole suonassero violente e aggressive. E allora, in apertura, i King Crimson piazzano una fanfara di ottoni e l'aspro riff di una chitarra stridula, su cui la voce robotica di Greg Lake pronuncia quelle parole violente e aggressive. Zampa di gatto, artiglio di ferro, neurochirurghi che gridano e vogliono di più, alla porta avvelenata della paranoia, l'uomo schizofrenico del XXI secolo, l'immagine dell'umanità che fa a pezzi se stessa, accompagnata dal suono di quella che Fripp ha definito la prima canzone heavy metal.
Un saluto da Roberto Soriani e Sara Guabello.